Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mercoledì 3 giugno 2015, sono le 9:00, siete in diretta su radiazione.info e sta per cominciare la rassegna stampa. Potete contattarci al 388-4292-504 oppure tramite il profilo di Twitter seguendo radiazione, chiocciola radiazione info per scriverci. Ancora qualche secondo in compagnia della musica dei Seth Bells e poi partiamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani. E benvenuti allora in diretta, cominciamo con questa rassegna stampa su radiazione.info. L'altro ieri Repubblica titolava che un italiano su tre durante questo weekend lungo della festa della Repubblica del 2 giugno, un italiano su tre appunto, quindi il 33%, ne ha approfittato per prendersi una vacanza, andare fuori dalla propria città. Io sono qui, il computer della radio è qui, quindi per la statistica qualcuno doveva mancare, infatti manca Maria che giustamente se n'è andata al mare. Quindi quest'oggi la mia è una conduzione solitaria, almeno solitaria ai microfoni, poi ci siete voi che ascoltate Radiazione a tenermi compagnia, intanto che leggo le prime pagine dei quotidiani, cominciando dal Corriere della Sera, che titola La resa di Blatter, mi dimetto, indagato nello scandalo FIFA. E devo dire che oggi è un po' il tema principale dei quotidiani, queste dimissioni di Blatter. Risposta ai rossoneri, Milan sono stanco, Ancelotti dice no, vabbè, qui si parla di calcio, andiamo sotto, è curioso che prenda più spazio quasi questo fatto, questo scandalo calcistico internazionale, che le elezioni regionali che si sono tenute questa domenica. Dopo le regionali, il ministro Orlando, partito della nazione, idea precisa e superata. La minoranza sfida il premier. PD, lo scontro arriva in tribunale. È un'idea pericolosa e superata, non precisa. De Luca denuncia Bindi e chiede di modificare la legge Severino. Lei, un'azione strumentale. Andiamo avanti. Il caso, il Viminale manda più migranti al nord. Il caso, quote UE, un nuovo stop. E scendendo leggiamo il retroscena. Renzi, riforme più veloci e la sinistra democratica ora tratterà con noi. Abbiamo anche due analisi di Angelo Panebianco e Aldo Cazzullo, il primo che scrive le previsioni azzardate e il secondo la strategia dell'Ariete. Occhielli sulla destra del Corriere della Sera, il G7 in Germania, crescita, lavoro e sostenibilità, l'Occidente sia più ambizioso. E in calcio alla prima pagina troviamo l'errore di non pagare di più i laureati, Visco, Banca Italia, salari simili a quelli dei diplomati, le imprese non misurano la qualità, il debito Atene, il piano dei creditori. E questo probabilmente si riferisce alle dichiarazioni fatte da Tsipras ieri o l'altro ieri, non mi ricordo bene, comunque no, più facile ieri visto che era comunque o lunedì o martedì. Alexis Tsipras ha dichiarato che ha finalmente pronto il piano economico per la Grecia, quindi si andrà a vedere cosa ne penserà la UE. In gara negli Stati Uniti, ecco Walkman, il robot italiano. E con questa grandissima cazzata chiude la prima pagina del Corriere della Sera, il che ci porta a Repubblica, che anche lei dedica l'immagine della prima pagina a Blatter, che se ne va nel senso proprio classico del termine, cioè lui che esce da una conferenza della FIFA a Zurigo con la faccia sconsolata, e Repubblica la prendeva un po' indietro, e invece, scusate, il Corriere della Sera la prendeva un po' indietro, faceva vedere tutto il palco, la porta che si apre, così. Repubblica invece ci delizia con un primo piano americano di Blatter, ma la foto è la stessa. Comunque, parliamo della politica. PD, resa dei conti, Cantone, la Bindi sbaglia su De Luca. Mica è lei che lo sta giudicando. Il governatore, qual era la presidente antimafia? Diffamato e danneggiato dalla blacklist, pure. Minoranza democratica all'attacco sulle riforme. Allora, andiamo avanti. Matteo nella trappola dei due partiti, questo è il punto di Stefano Folli. E in retroscena, al Senato si prepara la battaglia dei numeri, questo porta la firma di Francesco Bei e Goffredo De Marchis. Il caso, se la parata del 2 giugno diventa pacifista, molte bande, poche armi, così è cambiata la sfilata dell'esercito. Scendiamo ancora, lasciando perdere la questione di Blatter, che sinceramente mi interessa fino a un certo punto, cioè molto basso. Parigi e Berlino, un direttorio per la UE, euro, il patto Merkel-Holland. E sotto, a piedi pagina, leggiamo la scienza, lavorare stanca, ma se lo fate in piedi è molto meglio, quindi lavorate in piedi, così vi stancate di meno. La storia. Quirinale, il fascino dei giardini segreti, porta aperta, 20.000 in coda. Il racconto, l'ultimo viaggio dell'U-Bot nazista che non sapeva della guerra finita. Vabbè. La stampa, passiamo alla stampa, visto che anche Repubblica chiude col botto. La stampa cosa ci dice? La stampa concede un po' più di rilievo alle elezioni regionali, ma anche la stampa con la stessa identica foto mette Blatter in prima pagina con tanto di scritta calcio corrotto, Blatter indagato, si dimette. Vabbè, cominciamo dall'alto, che si sa, la stampa ha questi tre occhielli sopra addirittura del titolo. Allora, andiamo a vedere cosa tratta quest'oggi nello specifico. Dal 23 giugno Mattarella apre il Quirinale, sarà il palazzo di tutti, un po' come fece Mao con le porte della città segreta di Pechino. Questo Mao italiano che è Mattarella apre le porte del Quirinale, così tutti quanti potranno vedere i giardini segreti. Poi abbiamo intervista a Bottura, non vinco solo io, l'Italia in cucina piace al mondo. Bottura è il cuoco che adesso è secondo nel ranking mondiale dei migliori cuochi del pianeta. Altro che squali e leoni, la zanzara, serial killer dell'umanità. Quindi, un'intervista a un cuoco. Mattarella che apre, senza nulla togliere la professione del cuoco, Mattarella che apre le porte dei giardini segreti del Quirinale, con tutto togliere la figura del Presidente della Repubblica, e le zanzare che sono il serial killer dell'umanità, considerando che una notizia su due di quelle che riempiono le pagine di questi giornali parla di guerra, ovvero di uomini che grazie a tecnologie sempre più avanzate uccidono altri uomini, però la serial killer dell'umanità è la zanzara. Questa è per entrare nel vivo della stampa. Nel PD ora è guerra di denunce. Lunedì Renzi affonda i dissidenti, via la riforma del partito. Orlando sulla Liguria, non mi hanno ascoltato. De Luca querela la Bindi per la lista dell'antimafia, la replica mossa strumentale. Dossier, le strage dei partiti dopo il voto, poi abbiamo astensione, non è sempre cattivo segno, no, anzi, è un ottimo segno. Taglia le spese per cambiare la politica, questo è un editoriale di Stefano Lepri. La crisi della Grecia, all'UE il nuovo piano di Tsipras, si cerca l'intesa per venerdì. Allora, poi qua si parla un po' di calcio. Passiamo sotto, diario, in panne la coalizione anti-ISIS. Al vertice di Parigi, allarme dell'Iraq, a vuoto 3 raid su 4. E ancora, se le gang si riprendono, le gang si riprendono New York, boom di omicidi, accuse a De Blasio, troppo morbido. E poi abbiamo... Ah, non c'è il buongiorno di Gravellini, si vede che ieri non c'aveva voglia di lavorare. E infatti troviamo un editoriale di Andrea Tornielli, Sindone, il regalo del Papa ai senza tetto. Il pontefice paga il viaggio a Roma, da Roma a Torino, oggi arriva il primo gruppo. Beh, non è la casa, puoi andare a vedere un asciugamano con disegnata sopra la faccia di Gesù. Tutto questo ci riempie il cuore di gioia. Andiamo avanti con i quotidiani, ovvero passiamo al Manifesto, che ancora trova il coraggio di scriversi sulla prima pagina, quotidiano comunista. Andiamo a vedere, il questurino è il titolo del Manifesto, che è una delle poche cose che gli è rimasta, sono le testate della prima pagina. Il questurino, il neoletto governatore della Campania Vincenzo De Luca va in questura e denuncia la presidente dell'antimafia Rosi Bindi, che chiede e aspetta le scuse del PD. Ma è la legge Severino a denunciare l'anomalia del candidato finito nella lista degli impresentabili. Per Renzi va tutto bene, è fatta la legge, si troverà l'inganno. Imbuto campano, questo è l'editoriale di Andrea Fabozzi, che non vi leggo ovviamente. E andiamo avanti, io ho le cuffie che mi tirano le orecchie in maniera prepotente, ma adesso cerco di disciplinarle in qualche modo, così posso andare avanti con la lettura di questo quotidiano comunista. Allora, passiamo diciamo agli occhielli sulla sinistra, la nuova, tra parentesi, sinistra ai tempi dell'astensione, a partire dal caso Liguria. Sinistra, network politico e Civati aspetta il Big Bang. Intervista a Bonomi, Renzi non ha capito le vittime della crisi. E poi Blatter, che ovviamente saltiamo. Grecia, UE, Tsipras, il nostro piano di riforme è pronto. E poi al fondo si trova anche un po' di ironia con il mimetico Renzi, vista la visita che ha fatto alle truppe in assetto mimetico. Tanto per farsi ridere dietro ancora un po', ma tanto lui segue l'approccio alla Berlusconi, basta che se ne parli, poi che se ne parli bene, non è importante. Andiamo avanti e leggiamo il Sole 24 Ore, che nonostante tutto anche il Sole 24 Ore l'immagine che mette è quella di Blatter. Forse è a me che sfugge l'importanza di questo fatto, però non so, non riesco a capire. Comunque tutti quanti trovano che questa cosa sia eccezionale, cioè di un'importanza vitale, il fatto che anche nella FIFA ci siano le mazzette, una cosa che davvero non si poteva aspettare nessuno. I prossimi mondiali o tra i prossimi due mondiali giocano in Qatar, però stranamente nessuno aveva pensato che potesse esserci qualche mano a rimpinguare qualche portafoglio dietro tutto questo. Però comunque, tant'è, Blatter si dimette e anche il Sole 24 Ore ci mette questo primo piano americano copiato da Repubblica, o Repubblica l'ha copiata dal Sole 24 Ore. Questo non sappiamo, ma possiamo andare avanti. Con Grecia e inflazione spingono euro e rendimenti dei bond. BTP al 2%, in tensione bonus e bund, spread a 140. Quindi cominciamo subito con le notizie comprensibili. Nuovo piano di Tsipras, aperture su pensioni e IVA, la UE frena, progressi ancora insufficienti. Stai tartassando troppo poco. Focus, Visco, l'Italia deve imparare dagli errori del passato. Panorama, Renzi mette alle strette la minoranza PD, ora pretendo il rispetto delle regole. De Luca querela Bindi. Scusate, replica infondata. Poi abbiamo sotto due occhielli, politica 2.0, dopo il voto la guerriglia e Osservatorio, la politica in numeri, in 10 anni persi il 18% dei votanti. Soltanto negli ultimi 4 anni, se si va a vedere le percentuali di partecipazione al voto alle regionali, nelle regioni in cui appunto si sono tenute le elezioni, si vede che mediamente c'è stato un calo di 10-11% dei votanti in soli 4 anni. Europa e bilancio, il nodo di Gordio della crisi europea. Mattarella, dopo le elezioni serve un'atmosfera più serena. Scendiamo ancora, l'Agenzia delle Entrate si fermerà in presenza di sentenze consolidate a favore dei contribuenti. Il fisco rinuncia alle liti inutili, dietro front in 7 materie, dal bonus prima casa alle plusvalenze. C'è troppo petrolio, speculatori in agguato. Questa è l'ultima notizia del Sole 24 Ore, ci torneremo più tardi perché io l'ho trovata interessante. C'è questo fatto che ci sia troppo petrolio. Il Mattino di Padova, chiudiamo con Il Mattino. Zaia bis, i primi assessori, Salvini, Luca a mano libera, ci mancherebbe ancora. Oggi segreteria del PD, Demenec pronto a lasciare. Sindaci in regione, a Cittadella, Albignasego e carceri, si tornerà a votare. La crisi della Grecia, piano di Tsipras e creditori, l'UE ancora non ci siamo. Calcio e corruzione, FIFA, Blatter si dimette, incastrato dalle mail del vice. E stranamente Il Mattino ha una foto diversa dagli altri, riaffigura sempre Blatter, ma è il primo che lo posta, lo mette su di faccia, diciamo, e non di profilo. Meno poltrone, potere, Padova orfana di Conte, Ruffato, Padrin e Zorzato. Pensate. I perché della sconfitta, Gardini, noi Forza Italia senza rapporti con il territorio. Ma perché della sconfitta? Una volta che Trattosi e Zaia, che alla fine rappresentano lo stesso identico elettorato, prendono il 60% dei voti sul 54% dei votanti, vuol dire che bene o male un terzo di tutto questo, di tutto il Veneto, si è espresso assolutamente a favore della Lega, e gli altri principalmente hanno preferito non esprimersi a favore di nessuno. L'appello di Finco a Zaia. Confindustria, il Veneto chiede rilancio e lavoro. Poi abbiamo anche il giubileo per l'anno santo, San Leopoldo andrà a Roma, il Papa ne ha disposto l'esposizione accanto alle spoglie di Padre Pio. Non so neanche chi sia questo San Leopoldo, ma va bene. Partiti e governo, resa dei conti tra i democratici, e De Luca denuncia la Bindi. Per Renzi sconfitta politica, questo l'editoriale di Renzo Guolo. E poi Massanzago, ciclista ferito, la volata finisce contro il municipio. Teolo, in una casa privata a Feriole, 10 profughi, sindaco furibondo. Dramma Curtarolo, la resa di una mamma sola, non riesce più a assistere i figli malati e si toglie la vita. Morte in gita, una perizia psicologica sui compagni di Domenico. Questa è la prima pagina del Mattino. Mi rattrista un po' vedere che la morte di questo ragazzo del Nievo di Padova sta diventando il nuovo fulcro di sciacallaggio mediatico, come succede ogni volta che capita una di queste morti, tra virgolette, sospette, che se ne parla per mesi e mesi, troviamo ancora le notizie di questa morte anche sulle pagine dei quotidiani nazionali, e quindi ci tocca a distanza di ormai, credo sia passato almeno un mese, assistere a questo continuo sciacallaggio su questa questione, che sì, è ancora irrisolta, ma comunque al di là di tutto si tratta di un caso di cronaca nera al più, e se è sui giornali non è certo per compassione o diciamo un sentimento morale di chi lo scrive, ma è perché parlare di queste cose piuttosto che di altre fa vendere più copie. Va bene, con questo direi che possiamo chiudere la lettura delle prime pagine. Io vi lascio in compagnia di Dexter Gordon e ci risentiamo tra qualche minuto con le notizie di carattere locale. Sì, con quelle di carattere locale. Torniamo allora in diretta alle 9:24 minuti. Cominciamo con le notizie di carattere locale. Quest'oggi magari lascio andare un pochino di più la musica, perché da solo ci vuole sicuramente un po' più di tempo per preparare le notizie e anche per riprendere il fiato. Allora, il Mattino dedica praticamente un terzo delle sue pagine, il primo terzo, ai risultati delle regionali, poi ancora un po' di pagine alle celebrazioni della Festa della Repubblica e questa minchia di cose di San Leopoldo, il pellegrinaggio di San Leopoldo, e poi le notizie, non dico interessanti, però, che parlano di cose un attimo più ma neanche, niente, poi il resto che parla delle solite minchiate del mattino, qualche notizia interessante in mezzo c'è, ma bisogna proprio cercarle con la lanterna. E intanto andiamo un po' a vedere queste regionali, come la mette giù il mattino, quali sono le dichiarazioni a caldo dopo questa giornata di democrazia che è stata domenica scorsa. Allora, diciamo, per chi non lo sapesse ancora, il mattino presenta le percentuali: Luca Zaia si è pigliato il 50,1% dei voti, Flavio Tosi l'11,9%, quindi insieme fanno il 62% dei voti, con appunto un tasso di voto che era del 54% se non sbaglio. La Moretti 22,7% e poi a scendere Jacopo Berti, che comunque ha preso come Tosi, e ancora Alessio Morosin e Laura Di Lucia Colletti. Allora, Zaia lavora alla squadra, no ad alleanze in aula. Toto Giunta si profila una conferma di Coletto alla sanità, mentre Ciambetti potrebbe assumere la delega ai rapporti con la UE. Capogruppo Idea PAN. Venezia, Casson e Brugnaro allo scoperto. A 10 giorni al ballottaggio non è più tempo di tattiche. La sfida è conquistare i cittadini elettori. Andiamo a leggere un po' nello specifico questa panoramica su dopo il voto, come viene riportata dal mattino, vergata da Filippo Tosatto. Dopo 24 ore di interviste non stop, Luca Zaia si è ammutolito trascorrendo la Festa della Repubblica nella sua piccola patria trevigiana. Una visita agli amici, la telefonata di Salvini, un'occhiata al report aggiornato sui promossi e gli esclusi, i dossier di Palazzo Balbi da spulciare. Bocca cucita, sì, è un avviso ai naviganti leghisti che è diventato rapidamente tam tam. Testa bassa e lavorare, adesso non abbiamo alibi e il programma depositato in tribunale è vincolante per tutti, senza eccezione né divagazioni sul tema. Comincia a lavorare la squadra, il governatore più votato d'Italia. Tra l'altro è vero, e le caselle da riempire sono parecchie: 10 assessorati, inclusa la vicepresidenza, la scelta dei presidenti del consiglio regionale, delle commissioni, gagli decisivi per assicurare la rapidità di esecuzione delle misure dell'esecutivo, la nomina dei capogruppo della lista Zaia e della Lega. C'è la possibilità che i consiglieri eletti 13 più 10 confluiscano in un unico gruppone. Se così non fosse, vista la presenza di un indipendentista e di un esponente di Fratelli d'Italia, l'orientamento è di designare comunque uno speaker di maggioranza, magari un mastino d'aula come il sindaco uscente di Cittadella, Giuseppe Pan. Quindi, che vita difficile quella del presidente della regione. Pensate quante cose deve fare quest'uomo, voi che magari invece vi dovete semplicemente alzare alle 6:30 di mattina, pigliare la macchina, farvi mezz'ora di traffico per andare a spaccarvi la schiena al lavoro, invece questo, pensate che vita faticosa che fa, poveraccio. Un consigliere in meno al governatore, fuori Bortoluzzi, subentra Scarabelle. Ricalcolo sulle coalizioni, entra il quinto M5S, ovvero Movimento 5 Stelle. Salvini, della Lega, dalla Lega nessuna interferenza sulle scelte di Luca, anche perché tra tutti voi è quello probabilmente più votato, quindi non... tasi e tira, come dicono in Veneto. Telefonata tra il segretario e Zaia: siamo stanchi ma felici, il voto veneto ha affossato Renzi e il PD, il popolo sta con noi. Quindi Salvini si rasserena dopo il fatto che in tutta Italia, ovunque è andato, si è beccato uova, insulti, pietre, sceffoni. Invece almeno in Veneto, nel sempreverde Veneto, è tornato alla sua normalità, a questo popolo che ama la Lega, la sua xenofobia, il suo essere populista e riempita e infarcita di luoghi comuni tanto da fare invidia quasi al Partito Democratico. Al Veneto piace, al Veneto piace tantissimo questa retorica, questo immaginario, questa visione politica, e continua sistematicamente a votarlo, perché quelli che non hanno votato sto giro alle elezioni regionali sicuramente non erano un elettorato deluso della Lega, al massimo erano ex elettori di altri schieramenti politici, ma con le percentuali della Lega direi proprio che il blocco, lo zoccolo duro è rimasto intatto a discapito di passaggi di testimone, scandali, concussioni, inciuci vari. Il Veneto rimane fedele alla linea, e questo sicuramente fa stampare un sorrisone a 32 denti sul faccione di Salvini. I democratici in ginocchio, questo è il prossimo articolo che invece parla dell'altra faccia della medaglia, The Dark Side of Veneto. I democratici in ginocchio per l'astensionismo, e la Moretti fece flop. La SVG e l'Istituto Cattaneo analizzano i flussi elettorali, la lista Zaia intercetta consensi da tutti gli schieramenti. Forza Italia e UCD NCD, la patria degli ex DC, fa a meno dei moderati. Cosa sentenziato la consultazione elettorale veneta? Berlusconiani evaporati, l'area moderata raccoglie briciole. E ancora, andando avanti, da paese dei potenti a paese dei trombati, a San Martino di Lupo riescono di scena l'ex vice governatore Zorzato e l'ex assessore Conte. Passiamo oltre. Oh, c'è una foto bellissima qua, si vede Zaia in secondo piano e davanti Bitonci con uno sguardo di una profondità degna del miglior attore dei fotoromanzi, che tengono in mano insieme, sfiorandosi i polsi, una bandiera in cui è raffigurato il leone di San Marco. Cancellati in un giorno il potere di Forza Italia e PD, questo è il titolo associato a questa immagine. Decine di migliaia di voti persi, ma soprattutto arrestato il sistema del consenso, che dal 92 in poi, con Galan e con Zanonato, aveva governato città e provincia. Quindi andiamo a leggere Padova dopo il voto, cosa è successo. Un articolo scritto da Mattia Marian. 80.000 voti volatilizzati dal 2011 al 2015 per il Partito Democratico in città. Forza Italia, che sempre nel capoluogo stacca 3.753 preferenze contro le oltre 23.400 delle precedenti regionali. Certo, allora si chiamava Popolo delle Libertà e per la prima volta gli azzurri dovevano rinunciare al loro doge Giancarlo Galan. All'alba del 1 giugno, il risveglio per quelli che sono stati i primi due partiti cittadini, capaci di esprimere leadership politica e in grado di condizionare, nel bene e nel male, lo sviluppo del territorio, e di quelli difficili da cancellare con un buon caffè. Sembra un incubo, ma in realtà è così. Dopo gli scossoni prodotti dall'esito delle amministrative dello scorso anno, si ritorna a parlare di possibili vie di uscita attraverso congressi anticipati e avvicendamenti al vertice delle strutture locali dei partiti. Democratici di nuovo al bivio. Il clima interno al PD padovano è tornato a farsi incandescente. Forse, per la verità, non si è mai rasserenato del tutto dopo la battuta d'arresto patita alle comunali. L'area che fa riferimento all'ex sindaco Flavio Zanonato imputa a Renzi e al renzismo il crollo dei consensi. La replica del segretario cittadino Antonio Bressa è in buona sostanza che difficilmente, facendo una campagna elettorale criticando il governo Renzi, si possono ottenere grandi risultati. E questa non è neanche una stupidaggine. E così all'orizzonte si profilano due possibili vie d'uscita. Da una parte la possibilità di andare a un congresso anticipato, vista l'incapacità di trovare una sintesi. Dall'altra un nuovo equilibrismo in grado di rimettere un po' di pace tra due anime tormentate. Il vero vincitore delle ultime regionali pare essere Claudio Sinigaglia, che, un po' contro tutti, è riuscito a strappare una conferma a Palazzo Ferrofini. Lo ha fatto nonostante la candidatura forte di Giancarlo Piva, 4.000 preferenze, e di Franca De Lazzari, 1969, che attinge un bacino elettorale, scusate che mi è caduta la pagina, attinge un bacino elettorale sovrapponibile. Tolta questa... Cosa vuol dire? Tolta questa tolta questa sorpresa, non resta che attendere l'esito del ballottaggio veneziano. Una vittoria di Felice Casson, vabbè, non stiamo a leggere tutto questo pippone fuori di ogni senso. Confindustria, passiamo a Confindustria, premiato il radicamento. Il premier Massimo Finco plaude alla riconferma di Zaia, ora premier sull'economia. E questo è quanto, insomma. Berti e Marcato gli unici sopra i 7.000, Zorzati resta fuori nonostante i quasi 3.000 consensi, tra gli esclusi eccellenti anche Conte, Piva, Gastaldon e Lazzarini. Questo è un po' tutto quello che, no, in realtà c'è anche dell'altro sulle regionali, ma è tutto quello che mi sento di dire io sulle regionali, di leggere sulle regionali, il resto ve lo risparmio. L'ultima roba di Bitonci, l'obiettivo è due assessorati padovani, quindi con questo grande obiettivo, con questa grande visione che anche il buon Bitonci ci concede, direi che possiamo prenderci una pausa in compagnia di Eddie Lockjaw Davis.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
E torniamo in diretta alle 9:39. Abbiamo parlato di regionali dopo questo voto, che comunque merita una riflessione, perché se effettivamente Zaia e la Lega in toto, comprese anche le liste di Tosi, si porta a casa il 60%, si porta comunque a casa un 60% di un 54% che ha votato, quindi di fatto il non voto di nuovo fa la parte del partito di maggioranza, o al massimo del il non voto rappresenta sicuramente di più il Veneto di quanto non lo faccia Zaia. E infatti, al di là di tutte le belle parole degli assessorati padovani, di Berti, Cassonzo, Orzato, Zaia, Lamoretti e tutto quanto, torniamo a vedere cosa succede nel mondo reale, al di fuori delle pagliacciate politiche di cui quest'oggi il mattino è zeppo, anche perché appunto oggi è, diciamo, una giornata anche topica. Dopo il 2 giugno, dopo le elezioni regionali, bisognava pomparla un pochino, diciamo, l'attualità di quest'oggi. L'hanno fatto, però riusciamo a trovare tra le righe anche qualche articolo interessante che ci parla di altro, magari di qualcosa di più vicino a il mondo reale. Arrivati altri 80 migranti e domani previsti 50 in più. 12 profughi assegnati alla nostra provincia, affidati alla COP Ecofficina. A questi se ne aggiungeranno 7 partiti oggi dalla Sicilia con un folto gruppo. Sono arrivati nel solito piazzale a Venezia Marghera intorno alle 14 di ieri i primi 80 dei nuovi 1926 migranti assegnati al Veneto dal responsabile nazionale dell'emergenza immigrazione Mario Morcone. Erano partiti nel pomeriggio di sabato ad Agrigento e i due bus, scortati dalla polizia per evitare eventuali fughe, hanno effettuato soltanto le soste necessarie per consentire ai passeggeri di fare i bisogni fisiologici nelle aree di servizio lungo l'autostrada. Gli 80 profughi, tra i quali molti di nazionalità eritrea e siriana, ma anche alcuni marocchini, paese dove non c'è la guerra, e palestinesi, appena dopo aver lasciato le due corriere con 1300 km alle spalle, sono risaliti nei pulmini messi a disposizione delle cooperative sociali, che stanno collaborando con le 7 prefetture della nostra regione, e via sempre di corsa nelle città di destinazione, 11 o 12 per ogni provincia. Ieri era una giornata festiva. In alcuni casi, anziché essere accompagnati prima in questura per la necessaria identificazione, i gruppi dei migranti hanno raggiunto direttamente le case d'accoglienza gestite dalle cooperative, oppure, poche eccezioni, gli appartamenti messi a disposizione dai privati. Quindi vediamo come vengono anche trattati mediaticamente, come personaggi che vanno identificati, scortati nei pulmini dalla polizia, facendo soste soltanto per strette esigenze fisiologiche. E soprattutto bisogna anche andare a guardare nel pelo nell'uovo, perché in Marocco non c'è la guerra, quindi chi arriva dal Marocco che cazzo ci viene a fare? Poi si dimenticano di dire che magari chi arriva dal Marocco è perché ha raggiunto, diciamo, la via del mare passando tramite il Marocco, ma non per forza deve arrivare da lì, magari arriva dal Centrafrica, dove in molti paesi la guerra c'è ed è causata da noi stessi, che ci indigniamo quando poi questi arrivano in Italia, ci indigniamo al punto che rendiamo normale per le nostre esistenze, per i nostri immaginari, il fatto che si parli di bombardare i barconi con i profughi sopra, una cosa che la Lega diceva anche 5-10 anni fa, a tutti quanti gli davano dei pazzi, dei criminali, ed eccoci qua oggi con l'asse Juncker Mogherini, che si prepara per la nuova missione di gestione immigrazione europea, non mi ricordo come si chiama, che comunque prevede di fatto un attacco via aria, via mare, via terra alle coste libiche per affondare i barconi. Tutto questo nella più totale normalità passa e viene accettato. Andiamo avanti con le prossime notizie, sempre che ci parlano di un mondo lontano da queste regionali, da questo voto verde che c'è stato qua nel Veneto. E parliamo di Montegrotto adesso, territorio a rischio SOS dagli alluvionati. Un aggiornamento urgente del PAI, il piano di assetto idrogeologico nel territorio comunale di Montegrotto Terme, lo chiede a gran voce il Comitato Alluvionati 1992, che nei giorni scorsi ha spedito a Venezia una richiesta ufficiale al Dipartimento Difesa del Suolo della Regione Veneto e all'autorità di bacino. La missiva, supportata da una petizione sottoscritta da numerosi cittadini, è stata recapitata per conoscenza anche al commissario prefettizio del comune. Il comitato, alla luce dei numerosi studi effettuati dai vari enti sulla criticità idraulica del comune San Pietrino, compreso quello del professor Luigi Dalpaos, chiede che venga avviato il procedimento per l'inserimento e il riconoscimento della corrispondente classe di pericolosità idraulica delle aree in località di Vallona e Mezzavia, zone colpite dagli allagamenti del 4 e 5 febbraio del 2014. L'alluvione, come si ricorderà, ha provocato danni ingenti, oltre che alle abitazioni, anche ad alcune strutture alberghiere termali, come il Commodore e l'Apollo. Vabbè, sti cazzi, poi fare una lista di alberghi, comunque ci ricordiamo bene i fatti legati a quell'alluvione e come, diciamo, gli interventi statali, i fondi per la manutenzione e la riparazione dei danni siano stati elargiti col contagocce, in alcuni casi neanche elargiti. Scuola, passiamo alla scuola, 2 giorni di sciopero, Cobas, è deciso il blocco degli scrutini. Mancano solo 7 giorni all'ultimo giorno di lezione, fissato dalla Regione Veneto per il 10 giugno. Subito dopo cominceranno gli esami di terza media, la prima prova si dovrebbe svolgere lunedì 15 giugno, ma entro la settimana tutte le scuole decideranno, mentre il tema di italiano dell'esame di Stato 2015 è programmato per mercoledì 17. A proposito di esame di maturità, proprio oggi nei siti del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale saranno pubblicati i nominativi definitivi dei presidenti e dei commissari di tutte le commissioni delle classi terminali degli istituti superiori. Micchio, classi terminali, che nome. Dicevamo, gli istituti superiori, ho già perso il segno, ah eccolo qua. Ma la fine dell'anno scolastico in corso sarà ricordato per il già programmato blocco degli scrutini indetto nel Veneto dal sindacato Cobas per 2 giorni consecutivi, 11 e 12 giugno, e per una sola ora da CGL, CISL, UIL, Gilda e SNALS. Blocco delle valutazioni che, in base alle attuali leggi, serviranno solo a far slittare gli scrutini di alcuni giorni, ma non certo a eliminarli. A tale proposito, il nuovo, anche perché CGL, CISL, UIL e gli altri confederali hanno deciso che un'ora di sciopero può bastare, probabilmente gliela faranno recuperare dopo, andranno a casa un'ora dopo, però così hanno fatto almeno l'ora di sciopero simbolica, l'hanno fatta anche loro. A tale proposito, il nuovo dirigente dell'ufficio scolastico provinciale è categorico. Gli scrutini, come ad esempio accade nel settore dei trasporti, sono ritenuti giustamente un servizio essenziale, sottolinea il provveditore Andrea Bergamo, ex presidente del primo istituto comprensivo. Quindi le famiglie e gli studenti stiano pure tranquilli, difficilmente i programmi delle loro vacanze dovranno essere modificati. Quindi hashtag state sereni, nessuno vi rovina le vacanze, tanto la buona scuola passa, piace a tutti quanti, e se non piace, sti cazzi. È per il bene di questo paese, per uscire da questa crisi e per rilanciare la nostra economia, quindi tasi e tira, un po' come fa Salvini nei confronti di Zaia, che gli dice vai, fai tu, che come fai, fai bene. Nel frattempo la responsabile dell'ufficio scolastico regionale, Daniela Beltrame, ha già fatto pubblicare anche dei rispettivi uffici provinciali il nuovo organico di diritto valido per l'anno scolastico 2015-2016. Due i dati emergenti relativi al numero degli studenti già iscritti alle classi delle scuole di ogni ordine e grado che saranno formate a settembre. Il primo, in prima elementare il numero dei nuovi iscritti è in calo, per due motivazioni essenziali, perché anche gli stranieri hanno imparato a fare meno figli, viene da piangere, e perché tante famiglie, in particolare quelle rumene e albanese, sono tornate in patria a causa della crisi. Il secondo dato, quindi tutto quanto è relativo agli stranieri, se ci sono ben iscritti perché gli stranieri figliano, hanno imparato a figliare di meno, queste scimmie che imparano dall'uomo civile occidentale, veramente che schifo. Felice Paduano è la penna che ha firmato quest'opera d'arte. E poi perché gli albanesi e i rumeni sono tornati a casa. Il secondo dato, gli iscritti superiori ci sono 400, negli istituti superiori ci sono 450 iscritti in più. Ed è per questo motivo che il Ministero ha deciso di nominare più docenti delle superiori, una parte dei quali servirà a ridimensionare le cosiddette classi pollaio. Tanto ormai gli insegnanti li puoi assumere e licenziare così, come li puoi cambiare, diciamo, come i calzini, tutto a discrezione del dirigente scolastico, anche loro detutelizzati grazie a questa nuova cosa, nuovo programma della buona scuola, perché non è che si può farlo col privato e poi i pubblici lasciarli in pace, no, bisogna essere bilaterali sia per il pubblico che per il privato. Chiudiamo con un'altra bella notizia allegra: a San Martino di Lupari, nume d'azoto dalla cisterna, perdita bloccata dai pompieri. Fuoriuscita di gas in un'azienda, paura a San Martino di Lupari. I pompieri individuano rapidamente la perdita e altrettanto celermente mettono in sicurezza l'impianto. L'allarme è scattato nella notte tra lunedì e martedì all'interno del piazzale della ditta Zanon di San Martino di Lupari. Sul posto è arrivato poco dopo un mezzo dei vigili del fuoco di Cittadella. Gli uomini del 115 hanno accertato che il forte odore di gas era causato dal malfunzionamento di una valvola che non chiudeva correttamente una cisterna di azoto. Pensate se la cosa fosse successa mentre ci stava lavorando qualcuno. Oggi staremo leggendo un'altra notizia e sicuramente tra un po' avremo letto la notizia dell'ennesima assoluzione, perché questi sono incidenti che capitano, il destino che fa sì che le valvole non tengano, non certo l'usura, ma non certo il fatto che non si investe sulla sicurezza. Ma tutto questo a noi non interessa, perché ormai siamo in un ridente Veneto che ha deciso compatto per il suo amministratore regionale, quello è il fatto importante, che poi nelle scuole la situazione sia sempre peggiore, che gli immigrati, chi viene dall'estero, venga trattato come una bestia, come un criminale per il solo fatto di provenire da una nazione diversa dalla nostra, il fatto che gli operai lavorino in delle gigantesche bare pronti a inghiottirgli in ogni momento, questo non ci interessa, l'importante è che Zaia ce l'abbia fatta di nuovo, almeno questo si evince dal rilievo che si dà a certe notizie e quello che si dà a certe altre qua sulle pagine del Mattino di Padova, che comunque non ha niente da invidiare ai suoi fratelli maggiori nazionali. E proprio di nazionali andiamo a parlare adesso, però prima ci prendiamo una pausa musicale in compagnia del Rhino Project. E partiamo allora con il nazionale, ora che sono le 9:55 minuti. Avevo preparato qualche notizia, una della stampa che per qualche motivo non mi si apre più. C'erano troppi grafici, forse. Comunque il succo è presto spiegato, lo posso riassumere. Parlava dei nuovi dati dell'Istat sul tasso di occupazione e disoccupazione in questo paese, e faccia vedere come dal 2008 a oggi il tasso di disoccupazione sia perennemente salito, alla faccia di ogni ministro del lavoro che c'è stato dal 2008 a oggi, che motivava le sue riforme come rilancio del mondo del lavoro, un sacrificio necessario per rilanciare il lavoro e l'occupazione. E invece vediamo come questi, come questa percentuale sia in continua crescita, arrivando al massimo del 12,7% del 2014, che porta il tasso di disoccupazione a essere il doppio rispetto a quello del 2008, quindi a distanza di 6 anni il tasso di disoccupazione è raddoppiato in questo paese. Questo era un po' il succo di quello che riportava la stampa, poi non so perché non gli piaceva più al mio potente mezzo quella notizia, ho deciso di non aprirla, ma va bene. Andiamo avanti con un'altra notizia, la prendiamo da Livorno Indipendente. Call center People Care, tutti licenziati, il comunicato del coordinamento lavoratori. Come coordinamento dei lavoratori e delle lavoratrici livornesi vogliamo innanzitutto esprimere la massima solidarietà e vicinanza agli operai e alle operatrici, agli operatori e alle operatrici del call center di Guasticce. Siamo di fronte a un finale già visto e probabilmente già scritto da tempo. Non vogliamo andare nello specifico della trattativa, ammesso che ci sia mai stata veramente. Vorremmo però soffermarci su un aspetto che reputiamo importante. La fiducia che molto spesso i lavoratori e le lavoratrici sono indotti ad avere nei confronti delle istituzioni nei momenti di crisi, la mancanza di fiducia nelle forme di lotta anche radicali e conflittuali che per fortuna in altre parti d'Italia vengono quotidianamente sperimentate. La dirigenza People Care aveva avviato la procedura di licenziamento il 23 dicembre 2014. In 6 mesi si sono stati organizzati decine di incontri istituzionali, incontri al MISE, diventato ormai il cimitero dei lavoratori. Si sono spesi fiumi di parole da parte di sindaci, governatori e dirigenti sindacali. Dove sono finiti gli scioperi, i picchetti, i blocchi stradali? Dove è finita la fiducia nella lotta come unico strumento da utilizzare, almeno per costringere davvero le istituzioni ad interessarsi alle questioni? Infatti nessuno di noi è in grado di sapere quanti e quali fossero i margini di trattativa, ma sappiamo con certezza che, quando il rischio della perdita di consenso nei partiti e nelle istituzioni, specialmente sotto elezioni, è alto, e quando esistono problematiche di ordine pubblico, allora chi di dovere è costretto ad interessarsi veramente. L'ultimo comunicato sindacale parla di impegno del governo e della tenacia delle istituzioni locali. Ma di che stiamo parlando? Forse del governo Renzi? Lo stesso governo che sta distruggendo i diritti dei lavoratori a suon di regali a Confindustria e le imprese? Lo stesso governo che non ha mai affrontato concretamente il problema della delocalizzazione dei call center? Di quale istituzione stiamo parlando? Della regione? Rossi fa parte proprio di quel partito che, sia a livello locale che nazionale, è riuscito a devastare il nostro territorio. Quel partito che evidentemente non ha mai imposto delle vere garanzie occupazionali nei confronti dei proprietari dei call center. Andiamo avanti con un'altra notizia che ci parla invece dei lavoratori dell'Expo. Allora, andiamo a leggere, questa la prendiamo dal sito Clash City Workers. Qui non mi apre il titolo, invece non gli piacciono tanto le notizie quest'oggi al mio potente mezzo. Infatti mi chiude addirittura tutto quanto e io rimango in braga di tela, come si suol dire, ma non per questo mi perdo d'animo, faccio ripartire tutte cose nella speranza che un miglioramento ci sia. Allora, intanto che aspetto che si ricarichi, vi leggo un'altra notizia che dovrei avere da qualche altra parte, spero almeno di avercela, e che ci parla sempre del mondo di lavoro. Una notizia che prendiamo da Operai Contro. Dopo 2 giorni e 2 notti di trattativa serrata, l'annuncio: è stato raggiunto l'accordo sugli esuberi alla Tenaris dal Mite Dalmine tra le organizzazioni sindacali e la società. L'ipotesi di accordo che ora verrà sottoposta ai lavoratori prevede in sintesi la riduzione degli esuberi da quei 406 annunciati a 301. Di questi 261 ad Almine e 40 nei siti periferici. La conferma degli apprendisti, l'utilizzo del contratto di solidarietà per 12-24 mesi e la mobilità solamente non oppositiva con accompagnamento in pensione di tutti i lavoratori che accedono entro il 2020. Questa è la situazione concordata tra la classe padronata e i padroni dello stabilimento della Tenaris e i sindacati confederali, giusto per continuare sulla panoramica che un po' delineava l'articolo di Livorno Indipendente. Torniamo all'articolo del sito Clash City Workers, che adesso si apre correttamente. Expo: licenziati per aver partecipato a un corteo o frequentato centri sociali. Expo 2015, più che un'esposizione universale, sembra il banco di prova di una dittatura fascista alle porte. Una palestra dove lo Stato di Polizia decide chi ha il diritto al lavoro e chi no, in base alle idee espresse in passato dalle persone. Hai partecipato a proteste studentesche o a manifestazioni pacifiste? Hai frequentato i centri sociali? Se la risposta è sì, e sei stato assunto per lavorare in qualche padiglione di Expo, sappi che sarai licenziato. La questura ha deciso che non puoi accedere all'esposizione universale. Ha deciso che non puoi lavorare. Lavorare, poi... lavoro è lavoro finché ti pagano, quando non ti pagano è un'altra cosa. Comunque, tant'è. Così decine di persone già assunte sono state licenziate in tronco per non aver superato il vaglio di questura e prefettura. Persone a cui è stato negato il pass di ingresso senza un motivo apparente. Ma il motivo è evidente, è chiaro. Con Expo lo Stato di Polizia può appellarsi ad un semplice sospetto per etichettare terrorista o pericoloso per etichettarti terrorista o pericoloso e negarti il diritto al lavoro. Di seguito riportiamo due articoli pubblicati, riportano gli articoli dell'Espresso e del Manifesto, che noi risparmiamo. Comunque il succo è questo: si sta tornando un po' a quel clima da inizio Novecento, dove la polizia andava ad avvisare i vari padroni se avevano nei loro stabilimenti per sbaglio assunto qualche testa calda, qualcuno coinvolto in manifestazioni e scioperi, così che loro stessi potessero fare in modo di allontanare il suddetto o la suddetta dal proprio stabilimento per evitare casini, insomma. E questo a quanto pare avviene anche quest'oggi all'Expo. E l'Expo, diciamo, questi casi straordinari, non per forza l'Expo, si è visto già in passato come siano di fatto dei laboratori dove vengono sperimentate delle nuove forme lavorative, solitamente, quasi in tutti i casi, se non in tutti, peggiorative, e poi queste forme vengono allargate al resto del mondo lavorativo, un po' come è successo anche alla Fiat di Marchionne, dove il suo contratto con gli operai fuori dal contratto nazionale di lavoro è poi diventato una prassi anche superata dal Jobs Act per certi versi. Quindi vedremo cosa succederà in futuro. Comunque sicuramente questa è una pericolosa testa di ponte, di cui ci parla anche un articolo di Operai Contro che adesso vado a leggere. Caro Operai Contro, ti mando un estratto da una denuncia della CGIL. Antonio Lareno, delegato CGIL all'Expo. L'esposizione è come la Fiat negli anni 70, licenziate più di 300 persone per le loro opinioni, 50.000 quelle filtrate, lavoratori volontari e giornalisti. La libertà delle persone è considerata più pericolosa dell'attività mafiosa, per questo la sorveglianza viene tenuta segreta. La D Expo 2015 Giuseppe Sala: dobbiamo confrontarci con questura e sindaci, prima di valutare un passo indietro dobbiamo capire le motivazioni. All'Expo Milano viene praticato uno spionaggio politico ai danni dei lavoratori, come alla Fiat negli anni 70. Per Antonio Lareno, delegato CGIL per l'Expo, non ci sono dubbi. 50.000 cittadini che hanno presentato una candidatura per lavorare all'Expo sono stati filtrati dalle forze di polizia a loro insaputa nell'ultimo anno. Alcune centinaia di lavoratori assunti fino ad aprile sono stati licenziati prima dell'inizio del grande evento per motivi non ancora chiariti di sicurezza. Il loro numero è ancora, non è ancora precisato, sembra comunque superiore alle 300 persone. Lo attestano le testimonianze raccolte anche dalla CGIL. I licenziamenti sono avvenuti per tre ragioni: per causa di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà di Expo, per provvedimenti delle autorità competenti o delle autorità competenti di pubblica sicurezza. Tra le persone colpite da questo bando ci sono del Bisfro, che hanno partecipato alle manifestazioni contro la riforma Gelmini nel 2008, hanno occupato una casa o lavorato con rifugiati politici. A Expo è stato creato uno stato di eccezione dove qualcuno, la Questura di Milano, il Ministero dell'Interno, decide in maniera insindacabile chi può lavorare e chi no. I criteri di questa operazione di polizia non sono noti, tantomeno ai diretti interessati. Ad oggi non si conosce né l'archivio dal quale sono state attinte le informazioni, né chi ha legittimato la loro diffusione a soggetti terzi come l'azienda Expo. Chi fosse a conoscenza di queste liste di proscrizione dei licenziamenti è pregato di segnalarla operai contro. Saluti da un lettore. Poi vabbè, il delegato della CGIL si lamenta, però di fatto se la situazione lavorativa dentro l'Expo è quella che è, questo deriva anche dagli accordi che la CGIL ha firmato ben prima dell'inizio dell'inizio di questo grande evento universale, e che permettono questa e altre libertà a chi questa esposizione universale la gestisce. Allora direi che prima di andare avanti con le notizie locali vi lascio con ancora un po' di musica. Io mi bevo un bicchiere d'acqua. Continuiamo con le notizie nazionali, adesso ne leggo un paio che prendiamo dalla bottega del Barbieri, ovvero il nuovo blog di Daniele Barbieri, che ogni tanto ci accompagna al sabato durante la rabbia del sabato sera con le sue scordate, e altri. E qua di un altro si parla perché l'articolo è di tale Alexic, che scrive questo articolo chiamandolo Impresentabili, quindi riferito alla vicenda di De Luca e del fatto che è stato considerato impresentabile per diciamo le sue amicizie, che non sembravano molto in linea con la figura istituzionale alla quale si candidava. Allora andiamo a leggere questo articolo. Dopo aver inflitto 10 anni di Bassolino, ora è il turno di De Luca. Ma che gli ha fatto la campagna al PD? ha dell'incredibile la canea scatenata dalla corte dei renziani per l'inserimento di Vincenzo De Luca nella lista degli impresentabili da parte della Commissione parlamentare antimafia. Ha dell'incredibile perché avrebbe dovuto scatenarsi la costernazione e lo stupore se fosse successo il contrario. Ma che cosa si aspettavano? Che non lo sanno, chiede Luca. Eppure avrebbero dovuto saperlo, non solo perché da mesi si discute della sua ineleggibilità per la legge Severino, ma anche perché il Ministero dell'Ambiente, guidato da Gianluca Galletti, si è pure costituito parte civile nel processo che vede De Luca imputato di abuso d'ufficio, falso in atto pubblico e lottizzazione abusiva. Pochi fuori da Salerno sanno però su quale fatto specifico si è indagato De Luca. L'oggetto dell'inchiesta è l'autorizzazione del Crescent, una colata di cemento alta 30 metri e lunga 300 a ridosso della spiaggia di Santa Teresa di Salerno. Una vicenda emblematica di quale potrà essere e con che stile la gestione di De Luca della regione Campania in merito alla difesa del territorio e al rispetto delle leggi ambientali e paesaggistiche. Sarà mica anche per questo che il PD è stato mandato a fanculo solo in Campania da 389.954 dei suoi ex votanti sui 2.143.000 voti persi complessivamente nelle regionali di domenica? E di seguito riportano anche tutta una serie di intercettazioni fatte a De Luca e company per quanto riguarda questa struttura che è il Crescent, che è questo, chiamiamolo, ecomostro gigantesco, questo serpentone di 300 metri di cemento, altro 30, che di fatto recinta una parte del litorale salernitano, che comunque non vado a riportare perché è un po' lunga. De Luca è anche, oltre a questo, è anche quello famoso che ha pagato, non si sa, mi ricordo quanto, ma comunque è l'ordine dei 5 zeri, un designer massimo esponente a livello mondiale del design, per fare il nuovo logo di Salerno. Il nuovo logo di Salerno, cioè la nuova immagine, il nuovo stemma della città di Salerno, potete andare a vedervelo su internet, è una S gialla su sfondo azzurro, il che ha fatto leggermente girare le palle ai cittadini salernitani, che si sono presi un po' presi per il culo vedendo tutti i soldi che erano stati spesi per sta boiata, che poi si è rivelata anche una boiata fatta piuttosto male, ma comunque non è certo per questo che De Luca non è considerato un impresentabile, ma ci fa anche un po' capire qual è la gestione delle economie cittadine, a questo punto quelle regionali, che ci si può aspettare da un personaggio di questo calibro. Andiamo avanti con un'altra, diciamo, non è neanche un articolo, sì, un'altra opinione presa dalla bottega del Barbieri, questa a firma di Mauro Antonio Miglieruolo, che titola PD Partito della Nazione. Bisogna trovare il coraggio di dirlo, finalmente dirlo e anche a voce alta. Ciò che caratterizza il PD non è più la continuazione con una decennale deriva moderata, ma l'approdo a una prospettiva di assunzione in proprio dei compiti specifici della destra tradizionale. La destra estrema non fascista, la quale destra non si è mai conciliata con i veri espressi nella Costituzione, con i valori espressi nella Costituzione. Scusate, io sbaglio sempre, ma dalla settimana prossima dovrebbero arrivarmi un paio di occhiali, quindi finalmente magari riesco a leggere un articolo senza prendere lucciole per lanterna ogni tre righe. Quindi, ricapitolando, la quale destra non si è mai conciliata con i valori espressi nella Costituzione, che ha sempre rifiutato di applicare integralmente in attesa di poterla demolire, che ha costantemente avuto come programma di riferimento la distruzione della capacità di resistenza dei lavoratori allo sfruttamento ed operare una modifica istituzionale tale che da rendere impossibile per molti decenni una risposta operaia all'intensificazione dello sfruttamento, alla riduzione degli spazi di libertà, alla demolizione dello Stato sociale. Non si tratta qui del parvenu della politica, signor Renzi, il quale ha semplicemente scoperchiato il sepolcro dove giace la salma di quello che fu un partito d'opposizione, che paga con la vergogna di oggi le contraddizioni di ieri. Già negli anni 90, con l'adesione al maggioritario, il gruppo dirigente di allora aveva manifestato la sua adesione al programma più destrorso del padronato italiano. Il maggioritario, si sa, spostando l'attenzione dei programmi alle persone, dai gruppi ai cittadini che hanno scarsi mezzi per avere successo in politica, ai professionisti che invece di mezzi ne hanno di smisura, pone in atto una contemporanea ineguaglianza, favorisce il successo dei conservatori e mortifica i progressisti. A livello di opinioni, chi ha i mezzi per essere presente sempre, non solo durante il confronto elettorale sui media, è inevitabile finisca con il prevalere. È inevitabile finisca con il prevalere. Come è inevitabile che prevalga chi è in grado di pagare profumatamente le prestazioni dei professionisti della politica e dei fidelizzati con prebende di ogni genere. Ma non è stato solo quello il segno dell'abbandono da parte del gruppo dirigente che ha ereditato l'elettorato del PC. Di ogni istanza di tutela dei lavoratori. Lo stesso è avvenuto con l'introduzione del Co.co.co, promossa proprio dalla sinistra, tra virgolette sinistra, e successivamente con leggi limitative nei confronti di sindacati che hanno trovato l'attuale PD sempre in prima linea nel vararle o nel collocarle, nel collaborare alla loro attuazione. Renzi, personaggio per me tra i più invisi, la pietra dello scandalo in questo quadro costituisce soltanto l'emblema di un processo che sta arrivando a compimento. Il problema non è lui. Lui è il sintomo del problema, è la punta di diamante dello schieramento che sta accingendosi a chiudere i conti con il proletariato. Il problema è il PD, preso nel suo insieme. Il problema è di comprendere e denunciare il ruolo nefasto che ha assunto. Se la responsabilità politica di Renzi in questa fase è grande, non lo è però delle scelte strategiche che hanno portato il PD all'infausta posizione alla quale sta approdando. Renzi ha solo scoperchiato le tombe, appunto. Non vi leggo tutto quanto perché è piuttosto lungo e vorrei leggervi ancora qualche altro articolo, e quindi vi rimando alla Bottega del Barbieri per leggere l'articolo integralmente. Io direi che si può prendere un altro stacco musicale, giusto perché io riprenda un po' fiato, e poi andare con le notizie di carattere internazionale. In realtà avevo mancato un articolo di InfoAut che invece adesso vado a leggere. Casa Pound continua a sciacallare sulla morte, impediamolo. La tragedia che ormai quasi una settimana fa ha strappato cori e ha ferito altre 8 persone segna in un modo grave la vita del quartiere e la sua sensibilità. Chiunque avrebbe potuto trovarsi nei panni delle vittime di un pirata della strada, ma per rispetto della famiglia e della comunità filippina abbiamo atteso a esprimerci, affidando ai fiori e al commosso silenzio, il nostro cordoglio. Abbiamo portato la nostra solidarietà alle vittime al termine del grande corteo per il diritto alla casa di sabato 30, a cui abbiamo partecipato. Ora vogliamo prendere parola e commemorare a modo nostro una nostra sorella migrante che da molto lontano, nella nostra città, aveva portato i suoi sogni e le sue speranze. Sappiamo bene come i migranti, come tanti italiani, vivono uno sfruttamento quotidiano sul lavoro, sulla casa, nell'accesso ai diritti. Per questo non possiamo accettare che si continui a fare campagna elettorale sulla pelle dei morti, come abbiamo visto fare a troppi sciacalli. Dagli esponenti politici che hanno amministrato o amministrano questi territori, con la complicità del sistema di mafia capitale, fino ai giornali come Repubblica. Mercoledì 3, Casa Pound, seguendo l'esempio del loro capo Salvini intende continuare a speculare sulla morte di una di quelle migranti che vorrebbero cacciare dal paese, convocando un presidio a Battistini. La comunità filippina ha già dimostrato una dignità inarrivabile per questi avvoltoi fascisti del terzo millennio. Noi ricordiamo a Salvini e a Casa Pound che la campagna elettorale è finita. Abbiamo intenzione di impedire che quel presidio compia l'ennesimo scempio della memoria di Cori, perché i politicanti, dopo averci ammorbato con la loro propaganda, continueranno a rubare come hanno sempre fatto, mentre saranno le iniziative organizzate dal basso che, a partire da oggi, metteranno in campo tutta la forza necessaria a fermare chi semina il degrado nei nostri quartieri, vuole vendere le case popolari e sfrattare i suoi abitanti. Per tutto questo, domani, gli antirazzisti e i cittadini del territorio si muoveranno verso Battistini per impedire questa vile manifestazione fascista. Quindi l'appuntamento è per oggi alle 5.30, appunto, dove Casa Pound ha indetto un presidio. C'è questo appuntamento per chi ha possibilità di andare, per andare a contestare una volta di più quella che è la politica che fazioni destrosse come la Lega o Casa Pound portano avanti. Questa era l'ultima cosa, diciamo, notizia nazionale che mi era rimasta, l'avevo lasciata indietro. Passiamo adesso all'internazionale, ora che mancano 10 minuti alla fine di questa rassegna stampa. Parliamo appunto di quella notizia che avevo letto prima alla prima pagina del Sole 24 Ore e che mi aveva incuriosito per il titolo, e adesso vado a riportarvela. C'è troppo petrolio, speculatori in agguato. C'è ancora troppo petrolio sul mercato, l'offerta continua a crescere e nessuno è in grado di fermarla, nemmeno l'OPEC ci proverà nella riunione fissata per dopodomani. In realtà, se i prezzi del greggio continuano a resistere e in alcuni giorni ad avanzare, è dovuto solo a una forte speculazione finanziaria non sostenuta dai fondamentali. Ancora ad aprile, gran parte dei paesi chiave per il petrolio ha raggiunto nuovi record storici di produzione, a dispetto dei prezzi del greggio che li vorrebbero in situazioni disperate. È il caso di Russia e Canada, addirittura il Canada ha superato per la prima volta nella sua storia la pietra miliare di 4 milioni di barili al giorno di produzione, nonostante il paese abbia alcuni dei progetti con i costi marginali più alti al mondo. La Russia invece ha sfiorato una produzione di 10,8 mega MBG, cosa vorrà dire? Miliardi di barili al giorno? Milioni di barili al giorno? Milioni di barili al giorno, sì. Anch'esso un record impensabile visti i problemi finanziari e i regimi di sanzioni internazionali che gravano su Mosca. Nel contempo hanno aumentato la loro produzione paesi attanagliati da ben altre difficoltà come Iran e Iraq, dimostrando che il loro potenziale è enorme, e ha spinto sull'acceleratore della produzione anche l'Arabia Saudita, rinunciando a parte della sua spare capacity, capacità inutilizzata, pur di conquistare quote di mercato. Sorprendenti, non per chi scrive, sono anche gli ultimi dati sulla produzione statunitense di greggio. Su base mensile, gli USA hanno superato ad aprile la soglia dei 9,5 milioni di barili al giorno di produzione, il dato più alto negli ultimi 40 anni. Su base settimanale, la produzione americana ha continuato a crescere anche a maggio, sfiorando i 9,6 MBG nella penultima settimana del mese. Anche in questo caso si tratta di un record assoluto da quando esistono statistiche settimanali, ovvero dal 1983. Sulla produzione statunitense, in sostanza, i primi sei produttori mondiali di greggio, Russia, Arabia Saudita, Stati Uniti, Canada, Iraq e Iran, continuano a aumentare la produzione, ma analizzando la situazione di ogni singolo paese si fa fatica a trovare qualcuno che stia perdendo terreno. Le uniche vistose eccezioni sono il Mare del Nord, in particolare nella sezione britannica, e il Messico, ma la riduzione di produzione delle due aree è poca cosa rispetto al volume mondiale dell'offerta. Però, appunto, i prezzi tengono e il motivo è che c'è speculazione. Perché allora i prezzi del greggio tengono? A causa di un'enorme speculazione finanziaria che ha preso corpo negli ultimi mesi. All'inizio di maggio le posizioni nette lunghe sui future del Brent, mentre quelle sui VTI sono cresciute del 50% all'inizio di marzo. Nello stesso arco di tempo il prezzo del petrolio, sia Brent che VTI, è aumentato di circa il 30%. La stessa euforia finanziaria si è registrata nel mercato delle opzioni, con i prezzi dei titoli CAL. Vabbè, qui non capisco più niente. Quindi fondamentalmente ci parla di una speculazione finanziaria che tiene il prezzo del petrolio diciamo disancorato da quello che è l'effettivo tasso di produzione. E quindi vedevamo come gli Stati Uniti stiano subendo, stiano attraversando un incremento della produzione di petrolio, e questo deriva anche dal fracking, questa nuova tecnica che sconquassa il terreno creando danni ecologici elevatissimi pur di ottenere dalla cruda roccia dell'alto petrolio. Allora andiamo a leggere un articolo del Fatto Quotidiano: fracking, la lotta dei navaio contro le trivelle. Uno direbbe che i siti UNESCO servono per preservare paesaggi, memorie e tradizioni, non per farci il fracking. Ma evidentemente non tutti la pensano così. Nello stato del New Mexico, un gruppo di navaio ha chiesto alla Corte Suprema dello Stato di non trivellare nel San Juan Basin, perché le trivelle danneggeranno un sito storico UNESCO considerato sacro dalle tribù navaio, Hopi e Pueblo, con rovine risalenti a oltre 1000 anni fa e che sorge proprio alle porte delle proposte concessioni minerarie. Gli attivisti indiani, riuniti nel Dine Citizen Against Running Our Environment, assieme ad altri gruppi nazionali, fra cui il National Defense Reserve Council di Robert Redford, hanno denunciato l'ente americano che gestisce i terreni pubblici, il US Bureau of Land Management e il Dipartimento dell'Interno, per poca trasparenza, e hanno presentato la richiesta di rendere nulli 130 permessi di fracking dati dal BML perché contrari al National Environment Policy Act e il National History Preservation Act, che hanno lo scopo di proteggere ambiente e storie. Dine è la parola indiana navajo. Sono arrivate oltre 170.000 lettere di protesta da tutta l'America. Siamo nel cuore del Chaco Culture Natural Historical Park, dove sorgono le rovine di Anasazi, località scavata nella roccia 1000 anni fa. Chaco è nota come la culla della civiltà degli indiani d'America ed è inserita nella lista del World Heritage Site UNESCO. La motivazione ufficiale: remarkable for this monumental public and ceremonial building and its distinctive architecture unlike anything constructed before or since. Per far capire quanto importante sia questo sito, è bene ricordare che ci sono solo altri 20 siti UNESCO in tutti gli USA. A Chaco c'era una comunità ben organizzata, con produzione di ceramiche, vivaci commerci, un'architettura particolare e una sorta di venerazione di uccelli esotici. In anni recenti i visitatori vanno non solo per i referti indiani, ma anche per fare Stargaze, cioè guardare il cielo stellato di notte, visto che è uno dei pochi posti degli USA dove di notte il buio c'è davvero. E qui le trivelle vogliono partire. Infatti leggiamo: le trivelle sono già in realtà a circa 110 km a nord-est di Chaco, sono arrivate nel 2009 e pian piano i petrolieri si sono espansi come dove hanno potuto. Le comunità navajo, non protette dal parco storico, lamentano solo dopo solo pochi anni inquinamento d'aria, atmosfera e terreni a causa dei pozzi. Quindi questa è la situazione, questa è anche l'ultima notizia che leggo quest'oggi. L'appuntamento è per mercoledì prossimo, almeno con questa rassegna stampa. Poi la rassegna stampa ci sono quasi tutti i giorni qua su radiazione.info. La prossima volta dovremmo essere sia io che Maria, magari anch'io reduce da un fine settimana lungo, meno devastante, ma di un fine settimana normale, perché il prossimo non c'è neanche il ponte, quindi una rassegna stampa probabilmente un po' più frizzante di questa. Il programma poi lo trovate in replica quest'oggi dalle 2:30, invece dalle 9 va in onda Memoria Resistente. Passiamo agli appuntamenti di questa settimana. Giovedì 4 alle ore 18 alla Marzullo Occupata, iniziativa in solidarietà al popolo Mapuche. Sarà presente una compagna che porterà la sua esperienza diretta, partecipa e diffondi. Quindi sicuramente una testimonianza interessante di una lotta di un popolo che qua in Italia è poco conosciuta, quindi l'invito è di andare alla Marzolo questo giovedì alle 18. E di tornarci anche sabato sera, perché ci sarà una serata musicale per sostenere il progetto del comitato di lotta per la casa di Padova, quindi una lotta importante che sta prendendo piede, si sta strutturando ormai da più di un anno su questo territorio, che come radio abbiamo seguito spesso e che quindi ci sentiamo anche di rilanciare per questa serata. E con questo direi che è proprio tutto. Allora vi saluto, ci sentiamo nel futuro, ciao. Ah, e non perdetevi la pericena domenicale, come sempre alle 19 qua in via Ognissanti 58.